The end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Quindici e 08 di questo martedì 2 maggio, ben sintonizzati con i 105.250 di Radio Blackout. Come di consueto, come ogni martedì, comincia, diamo il via a una nuova puntata della fine della fine della storia. Prima di entrare nel vivo, prima di farvi un veloce sommario dei temi di cui andremo a parlare oggi, vi ricordiamo quelli che sono i contatti con cui potrete interagire con noi. Per telefonate in diretta il numero è 011 24 95 669, invece per SMS, Signal, Telegram e chi più ne ha più ne metta, il numero è sempre il 346 66 73 263. Ricordiamo inoltre che dal sito della radio www.radioblackout.org potrete ascoltare i podcast di questa e delle altre trasmissioni, e inoltre potete ascoltare ovunque voi vi troviate lo streaming della radio. In apertura di trasmissione, per cui un saluto da Gabrio.
Un saluto da Maurizio.
E un saluto anche da Simone. Velocemente, quali sono i temi che andremo a toccare nella puntata di quest'oggi? Abbiamo avuto insomma un veloce cambio, un po' di scaletta, però riusciremo a portare a termine tutto quanto. Nella diretta che avremmo voluto, con cui avremmo voluto partire in questa puntata, torneremo, come già avevamo accennato nell'ultima trasmissione andata in onda un paio di settimane fa, sulla questione del grano ucraino, che sta smuovendo un po' a tutti i livelli, sia per quel che concerne le politiche europee, con questa fronda dei paesi dell'est Europa che hanno portato una serie di proteste per cercare di bloccare le importazioni del grano ucraino, e dall'altro lato quello che si sta paventando come un blocco dei transiti del trasporto di questo cereale lungo il Mar Nero, questo blocco paventato insomma dalla Russia. Quindi attorno alla questione di questo importante, fondamentale cereale si sta giocando un'altra partita della guerra, del conflitto ucraino, con delle prime interessanti e rimarchevoli contraddizioni interne anche nel fronte occidentale, soprattutto nell'est Europa.
Nella prima parte di trasmissione, invece, muovendoci sempre su quelle che sono le conseguenze di questa guerra, del conflitto in Ucraina, ci sposteremo a latitudini a noi più familiari e andremo precisamente in Sardegna, dove grazie al contributo di una compagna cercheremo di ricostruire quello che è l'impatto della presenza militare sull'isola, impatto che ovviamente è legato, intensificato alla guerra in corso, soprattutto in questo periodo, visto che proprio adesso, appunto a breve entreremo con la diretta, entreremo più nel dettaglio, ci sono in atto ben 3 esercitazioni enormi nell'isola, coordinate dal comando militare NATO di Napoli.
Giusto il tempo di approntare le dirette, un po' di musica e rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout.
Come preannunciato prima, dovremmo essere in contatto con una compagna da Cagliari. Ci senti?
Sì, ciao.
Perfetto, ciao, ciao a te, anche noi forte e chiaro. Con te volevamo un pochettino approfondire quella che è l'impatto sul territorio sardo della guerra in Ucraina, un impatto che si traduce ovviamente, visto diciamo così, la vocazione dell'isola, in cui se non sbaglio c'è un 65% del demanio militare italiano. Volevamo un pochettino partire da alcuni dati recenti, insomma, sicuramente una cosa da sottolineare, l'abbiamo fatto prima in apertura, sono queste tre grosse esercitazioni di cui la stampa italiana ha parlato poco. Sappiamo che invece in Sardegna è stato dato ampio spazio, anche in maniera anche abbastanza critica, con una voce insolitamente critica anche dalla stampa dell'isola, queste tre grandi esercitazioni che ci sono in atto in questo momento. Due sono NATO, sono coordinate appunto dal comando militare NATO che è di stanza a Napoli, una si chiama Mare Aperto e, se non sbaglio, un'operazione che è un'esercitazione che viene effettuata tutti gli anni, l'altra e che invece è straordinaria si chiama Noble Jump ed è proprio legata a prepararsi a possibili appunto scenari di guerra. A tutto questo se ne aggiunge un'altra che non è ancora cominciata, che comincerà però a metà mese, che si chiama Joint Stars. Questa volta questa volta impegnati ci saranno solo militari dell'esercito italiano, però appunto anche questa è abbastanza evocativa. Volevamo leggere, per poi appunto lasciarti la parola, come il sito web dell'aeronautica militare italiana spiega a cosa serviranno queste due esercitazioni, per cui la Noble Jump e la Joint Stars. Lo scopo, dice l'aeronautica militare, è quello di verificare le capacità di pianificazione di uno staff interforze per un'operazione di difesa degli spazi aerei, terrestri e marittimi, di sicurezza cibernetica e spaziale, di difesa da contaminazione chimica, biologica, radiologico, nucleare e di contrasto alle minacce derivanti dalle tecnologie emergenti. Oltre a questo, ovviamente, sì, così giusto per citarlo, abbiamo più volte nella nostra trasmissione dato spazio alle voci che si sono insomma levate contro la guerra, e c'è stato appunto il weekend scorso, venerdì 28, fuori dalla base militare di Decimo Manu, una manifestazione che appunto provava a opporsi a queste esercitazioni, più in generale alla presenza militare sull'isola.
Sì, diciamo che appunto queste esercitazioni, allora, in Sardegna c'è sempre stata, soprattutto nel periodo della primavera, Mare Aperto addirittura in realtà è un'esercitazione che si svolge due volte all'anno, di solito ha una seconda tranche a ottobre-novembre, e comunque c'è sempre stata una presenza militare massiccia. Quest'anno, già l'anno scorso sembrava più pesante degli anni precedenti, quest'anno è veramente aumentata a dismisura, quindi c'è proprio una percezione maggiore, un aumento della percezione dell'invasività, no? del fenomeno un po' dell'occupazione militare. Queste esercitazioni sono praticamente addirittura tre nello stesso periodo, appunto, cioè, mentre la Mare Aperta è un'esercitazione diciamo un po' più standard, comunque gigantesca, che coinvolge tantissimi eserciti della NATO, la Noble Jump e la Joint Stars invece sono un pochettino più mirate rispetto alla situazione attuale. La Noble Jump è infatti un'esercitazione che si svolge ogni anno in un paese diverso e che è incentrata verso in realtà l'addestramento di una task force specifica della NATO per il pronto intervento. E invece la Joint Stars è interessante, una roba, ma proprio una cosettina in più da dire, secondo me, che poi si strutturava sostanzialmente in due fasi, di cui una è la simulazione della possibile gestione di una crisi umanitaria e l'altra invece è l'altra fase, è quella della difesa degli spazi, no, dell'alleanza. Quindi comunque anche la qualità di queste esercitazioni dà un po' l'idea, no, di essere, cioè, veramente molto più vicini alla guerra di ciò che può passare poi, no, nell'immaginario comune. Per quanto riguarda poi, un po', secondo me, non so se vogliamo partire da delle riflessioni un po' in generale sulla Sardegna, secondo me in questo periodo è aumentata parecchio la percezione appunto della, della presenza dei militari, più del solito. Secondo me tipo la manifestazione che c'è stata appunto questo fine settimana se ne è parlato un po' più del solito, è necessario comunque cercare di mantenere una continuità, no? Secondo, dal mio punto di vista, rispetto ad una lotta che ha avuto una enorme importanza su, sul territorio, però comunque appunto ci dà anche una, un po' la percezione del fatto che non c'era tantissima gente, no? E secondo me, cioè per esempio alle manifestazioni pacifiste chiamate in città, c'era la partecipazione era molto più ampia, è quasi come se ci fosse una percezione ancora della guerra come di un fatto completamente esterno, molto lontano, appunto in cui ci si schiera più su una base etica e non c'è poi un collegamento molto preciso rispetto a quelli che sono poi, cioè, proprio questo nell'immaginario comune, a quelli che sono poi gli effetti materiali nella vita delle persone rispetto appunto all'aumento del costo della vita. Banalmente in Sardegna era uscito un articolo, se non sbaglio, circa un mese fa, che diceva che insomma in la Sardegna è la regione dello Stato italiano che ha i prezzi per esempio della pasta più alti in assoluto. Cioè, quindi questo, cioè le ricadute a livello economico sul territorio sono pesantissime, in realtà il costo della vita è aumentato a dismisura, però non si riesce appunto a mettere questi due fenomeni un po' in collegamento. Secondo me, infatti, è una roba che può aiutare, nel senso, secondo me il fatto che ci sia una presenza militare così massiccia ed è anche per questo che noi abbiamo cercato un po' di creare anche sempre più canali, diffondere sempre di più le immagini dei carri armati nelle strade che bloccavano le strade statali più importanti della regione, delle navi nel porto, cioè tutto il porto, cioè quasi tutta la zona della costa del Sud Sardegna è piena di basi militari, di navi militari. Questa cosa qua non era mai successa e secondo me qui una delle cose interessanti è anche che si sta creando, cioè quindi appunto la percezione delle persone, cioè, aumenta quasi un po' la percezione un po' del pericolo della guerra, cioè nel senso diventa una cosa più vicina perché ci sono ancora più militari del solito, no? E lo vedi e quindi riesci a fare una connessione un po' più diretta, no? Tra quello che sta succedendo poi alle porte dell'Europa e gli effetti che proprio visivamente hai su casa tua. Prima dicevi un po' del fatto che i giornali ne hanno parlato tanto, secondo me questo è un passaggio abbastanza interessante, non so se mi fermo oppure vado avanti.
No, continuo pure.
Secondo me questo è un passaggio abbastanza interessante, provo a prenderlo da un inquadramento, cioè cerco di inquadrarlo su in una maniera un po' più ampia, nel senso questa guerra qua a livello, in questo caso a livello territoriale, sta iniziando a creare, appunto come dicevo, un aumento della presenza dei militari, quindi dello sviluppo dell'industria militare. Questo però sta andando a configgere sostanzialmente e a creare una divergenza di interessi tra due industrie che sono molto importanti sul territorio, cioè quella militare appunto e poi quella turistica. Non è per fare, cioè io non penso che i giornali, la stampa isolana sia diventata magicamente antimilitarista da un momento all'altro, la questione, e non è solo neanche una questione di rincorrere la notizia per la sua propria evidenza quasi estetica, ma è proprio la difesa di un altro tipo di interesse sul territorio, perché appunto l'invadenza, no, del settore militare, che quindi è talmente pesante sul territorio da andare appunto a creare dei problemi a un altro settore altrettanto importante dell'industria regionale, che è quella, cioè, e dello sviluppo, diciamo, economico regionale, che è quello del turismo. Banalmente nel porto di Cagliari non era mai capitato che venissero fatte spostare per così tanto tempo le crociere, questo va è gran parte della del centro della città, comunque dal piccolo al grande imprenditore, vive anche tanto dell'apporto, diciamo, dei croceristi. Ora non è per fare sicuramente un endorsement all'industria del turismo, però comunque la roba interessante secondo me è che appunto si crea questa divergenza di interessi che crea appunto poi anche dei micro conflitti, no? E che tra l'altro va poi a sfatare quella che è la propaganda sulla positiva ricaduta economica dell'industria militare sul territorio, perché se prima effettivamente, no, cioè in Sardegna c'erano delle zone dove potevi solamente o fare il militare o lavorare per le basi, e quindi effettivamente i militari facevano girare l'economia, adesso una presenza così, cioè, così violenta, così massiva, ancora più del solito, sta però andando a togliere delle altre opportunità da un'altra parte. Quindi probabilmente anche l'attenzione dei giornali è data un po' da questo, no? Dal fatto che banalmente va appunto
certo, una contraddizione, insomma, all'interno di due dei perni su cui si regge, no, l'economia sarda. Peraltro, così, forse per anticiparti, c'è anche da ricordare che intimamente connesso a questi due poli, per cui a quello turistico e a quello della guerra, e ancor più intimamente collegato soprattutto all'ultimo, ossia quello della guerra, c'è anche il comparto energetico, no? Nell'ultimo PNRR, quando è stato approvato da Draghi, proprio se non sbaglio Draghi individuava nella Sardegna, più in generale nel sud Italia, ma un posto, diciamo così, d'onore, tra virgolette, lo concedeva alla vostra isola, che dovrebbe diventare nella strategia complessiva, no, di così autonomia dal gas russo e dall'energia che in generale arriva da est, la nuova batteria europea. Immagino che anche questo, appunto, anche questo polo, quello energetico, poi crei una serie di rapporti con gli altri due, che possono essere altrettanto conflittuali e problematici.
Sì, assolutamente, infatti anche sulla questione della transizione energetica, soprattutto in relazione all'eolico, i giornali si sono espressi in maniera molto dura nell'ultimo periodo, ma appunto in realtà secondo me, ecco, una questione interessante è che la questione della transizione energetica ha ancora dei tratti di ambiguità su, diciamo, quello che possiamo definire nei rapporti capitalistici all'interno della classe sociale più bassa, no? Quindi possiamo, perché comunque, per esempio, quando noi abbiamo provato ad approcciarci un po' al tema, ci siamo resi conto che, per esempio, confliggevano diversi tipi di interessi all'interno dello stesso territorio. Cioè, avevamo delle persone che magari non volevano, no, quindi la transizione, non volevano, che ne so, il parco eolico, perché andava a togliere dei pezzi di terra che potevano essere usati per costruirci delle strutture di recezione turistica, oppure perché andavano a rovinare il paesaggio delle strutture già esistenti, no? Banalmente, quindi c'era anche quella questione. Dall'altra parte invece trovavi le persone per cui era più conveniente vendere il terreno ai prezzi ai quali veniva richiesto di essere comprato, rispetto appunto a tenerselo e lavorarlo, no? Quindi chiaramente anche produrre un discorso politico di contrarietà diretta, no, ad una serie di progetti e a questo fenomeno era anche complesso, perché poi ogni territorio, in realtà ogni territorio all'interno del territorio e ogni anche componente, no, della società all'interno di questi territori ne traeva degli esiti anche un po' differenti, ecco.
Certo, per tornare un attimino e per concludere, insomma, al tema della guerra, tu hai descritto molto bene, insomma, questa attività che come ricordavi, nell'isola in Sardegna c'è sempre stata, insomma, di esercitazione, che però pare effettivamente aver avuto un'accelerata dall'inizio del conflitto. A me viene in mente un articolo che ho letto l'altro giorno di questo dichiarazione del ministero, credo degli esteri americano, che ha dichiarato che stanzierà, se non sbaglio, 11 milioni di euro per ampliare ulteriormente la base NATO di Sigonella, che appunto insomma insieme a quelle che ospitate voi, credo che sia una delle più importanti e delle più strategiche, per cui così ti chiederei una battuta finale, in parte hai già risposto, però insomma su se ci sono, oltre alle cose che tu hai descritto, dei segnali ulteriori di mobilitazione militare, visto che insomma la Sardegna, al di là del fatto che insomma di questa caratteristica di avere due poligoni, e uno, se non sbaglio, è un poligono che ha un sistema tecnologico particolarmente avanzato, che permette di sperimentare una serie di armi balistiche che non è possibile sperimentare altrove. Peraltro, se non sbaglio, sono state parte dell'esercito, insomma qualche uomo dell'esercito ucraino è stato mandato proprio di recente in Sardegna per credo provare un nuovo sistema di difesa antiaerea, per cui insomma ecco le connessioni sono tante. Volevo chiederti se tu avevi in ultima battuta ancora qualcosa da dire a riguardo.
Sì, allora, per quanto riguarda il poligono di Quirra, per esempio, nel poligono di Quirra è stato poi sperimentato il sistema missilistico che è stato spedito poi in Ucraina, che si chiama SAMP-T, e quello appunto, sì, diciamo che in Sardegna la base di Sigonella, per esempio, in Sicilia ha una funzione strategica molto importante, una base importantissima. In Sardegna invece tutte le altre basi che ci sono, oltre, danno un po' la possibilità di spaziare per qualsiasi tipo di esercitazione, appunto da quella della sperimentazione che di solito avviene nel poligono di Quirra, poi tutte le invece esercitazioni aeree o via mare o a fuoco che coinvolgono gli altri territori. Secondo me su questo cioè non saprei bene, nel senso, oltre al fatto appunto di ribadire che c'è stata, che questa presenza, no, sul territorio è aumentata tantissimo, ma magari più che altro la cosa che proverei a, ma questa è una cosa minima interessante che poi andrebbe sicuramente approfondita un po' di più, però per esempio quest'anno è uscito sui giornali che il bando per le lavanderie, cioè, per le lavanderie, per lavare le divise, è stato lasciato completamente deserto, cioè nessuno ha partecipato, e quindi si cerca un po' di capire come mai sia successa questa cosa, e probabilmente la questione è che il livello, no, di imposizione capitalistica è talmente pesante sul territorio che non va a pari passo, cioè, col territorio stesso, perché probabilmente non esiste, adesso questi sono dati che abbiamo provato un po' a mettere insieme, ma non c'è certezza, però probabilmente non esiste una lavanderia abbastanza grossa per lavare tutte quelle divise nel tempo che è stato dato, e quindi nessuno ha preso quei soldi, certo. Nessuno ha partecipato a quel bando.
Guarda, ti leggerei un paio di messaggi che sono arrivati ai nostri numeri, così se poi hai voglia di insomma aggiungere qualcosa in base a quello che i nostri ascoltatori o ascoltatrici ci dicono e chiedono. Primo messaggio ci dice: per inquadrare la super presenza militare in Sardegna, forse potremmo ricordare che lo Stato italiano la tratta e l'ha sempre trattata da colonia. E con le colonie si fa così: si sfruttano all'osso, si devastano fregandosene, tanto chi ci abita è solo un indigeno sottosviluppato. L'altro messaggio invece dice: è previsto un piano eolico gestito da Eni sulle sponde del Sulcis, la zona più depressa economicamente dell'isola, una militarizzazione di un ulteriore pezzo di costa oltre a quello di Teulada, appunto Teulada, per chi non lo sapesse, c'è uno, no, dei poligoni più grandi insomma d'Europa, un piano tecnico strategico le cui istituzioni non può che essere gestito a livello militare. Non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questi due messaggi.
Sì, chiaramente la Sardegna, purtroppo, cioè la questione della, noi abbiamo provato più volte anche a fare, cioè, il discorso sulla colonizzazione è molto presente, è chiaro, no, appunto il livello del sopruso, ripeto, poi è talmente grosso che arriva a a distruggere completamente quelli che sono i rapporti anche di sviluppo capitalistico del territorio, cioè nel senso, quindi appunto la questione del turismo, cioè è proprio un continuo diciamo, cioè il livello di occupazione che va però poi oltre la anche l'attenzione minima nei confronti della vita delle persone sul territorio è devastante, no? Quindi chiaramente questo sul primo messaggio ti posso dire sì, è vero. Poi secondo me ci sono anche proprio tutta una serie di questioni poi soprattutto relative sia della conformazione poi geografica di un territorio, no? Che quindi permette per esempio la densità di popolazione bassissima, che insomma permette che il territorio possa essere preso e utilizzato nelle maniere più disparate, sia però anche poi i rapporti di ricatto economico, lavorativo sulle persone, cioè c'è proprio una questione che tocca tanti ambiti. Invece sul secondo messaggio, che parlava della questione dell'eolico nel Sulcis, se non sbaglio,
di un piano eolico gestito da Eni che dovrebbe sorgere nel Sulcis, appunto l'ascoltatore o l'ascoltatrice notava di come appunto un piano tecnico strategico la cui istituzione e poi messa in sicurezza sarà sicuramente gestito a livello militare.
C'è da dire che
dovrebbe essere un progetto offshore in mare, per cui appunto queste pale che dovrebbero raccogliere insomma l'energia del vento poco distanti dalla costa.
Sì, sono stati presentati tantissimi progetti di questo tipo. In realtà negli ultimi anni noi avevamo provato, cioè alcuni di noi avevano provato anche proprio a raccoglierli tutti quanti assieme. C'è da dire una cosa su questo: molti di questi progetti non vanno neanche a buon fine. Con questo, ovviamente, la questione della transizione energetica è strettamente legata alla questione della guerra, tra l'altro a gestire poi appunto questi impianti potenziali di cui escono fuori i progetti sono sempre poi gli stessi enti, le stesse imprese, cioè l'ENI per esempio è onnipresente, no? In tutti questi progetti, quindi anche poi, cioè, poi in realtà spesso ci si scontra, no? Con la questione della sostenibilità di questi progetti, perché comunque sono meno peggio della Saras, per dire, no? Di una raffineria di petrolio e di tante altre industrie pesanti, no? Però in realtà se poi si va a guardare, cioè, i vari PNRR, si va a vedere che poi che ogni volta viene cambiata la terminologia, cioè questi progetti di energia green servivano prima a sostituire il fossile, no? Poi servivano a ridurlo, adesso praticamente la riduzione non c'è più neanche una percentuale di che cosa voglia dire la riduzione. Perché? Perché si va invece ad avere un tentativo di ultraproduzione, no? Di energia e poi del passaggio di questa energia, perché se dalla parte del Sulcis vogliono fare l'eolico offshore, che poi avevano cercato anche di farlo nella zona del Nord Sardegna, nella zona di Tempio se non sbaglio, dall'altra parte invece cercano di costruire il Tyrrhenian Link, quindi un cavo che porti l'energia in Italia sottomarino, che poi la porti in Italia e poi dall'Italia la possa trasferire in Europa. Quindi è tutto collegato. La Sardegna ovviamente è un luogo molto che si presta praticamente a tutto quanto, perché c'è il vento, c'è il sole, cioè puoi farci qualsiasi cosa, in più c'è un territorio disabitato, quindi appunto le basi eccetera, è molto, c'è un po' tutto praticamente, tranne i collegamenti con l'esterno, che appunto poi vengono costruiti appunto con questi cavi.
Guarda, sei stata molto esaustiva, ci hai fatto una bella panoramica e chiara di quello che sta succedendo sull'isola. Se non è niente da aggiungere, noi ti saluteremo e ti daremo appuntamento insomma alla prossima volta.
Va bene, grazie. Allora non so se... a meno che non ci siano altre domande o qualcosa che non era chiaro, magari nel...
No, no, direi a posto così. Grazie mille. Ciao.
Va bene. Ciao, grazie.
:45 continuiamo con le dirette qui su Radio Blackout nella trasmissione La fine della fine della storia, come annunciato in apertura. Andiamo a toccare una questione abbastanza interessante, cruciale, che si sta svolgendo sui due fronti, diciamo, del conflitto ucraino, e riguarda la questione del grano. Andiamo a parlare della cosiddetta battaglia del grano, lo andiamo a fare in compagnia ai nostri microfoni di Cosimo Caridi, giornalista che abbiamo ai nostri microfoni. Ci senti?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie di essere intervenuto. Tu hai toccato negli ultimi giorni sulle pagine del Fatto Quotidiano con alcuni tuoi articoli cosa si sta muovendo rispetto alla questione del grano, sia sul fronte europeo, quindi andiamo a ripescare quelle che sono state la fronda, diciamo, dei paesi del cosiddetto gruppo Visegrad, ma non solo, rispetto al transito e all'ingresso del cereale, del grano ucraino, che ha messo in difficoltà i coltivatori, soprattutto polacchi e ungheresi, scatenando le proteste e quindi anche la mossa unilaterale del governo polacco e ungherese di blocco di queste importazioni, che ha portato, insomma, una serie di negoziazioni con la Commissione europea. E poi andremo a vedere, sempre sulla questione del grano, come si sta declinando invece dal fronte russo, con le ultime dichiarazioni delle autorità russe rispetto alla volontà di non rinnovare gli accordi sul transito delle navi, del trasporto del grano nel Mar Nero. Direi di partire magari dal fronte europeo, se ci puoi aiutare a ricostruire un po' la vicenda per dipanare quella che è una vera e propria contraddizione all'interno, diciamo, del fronte occidentale che si sta verificando.
Sì, assolutamente una contraddizione. Era impensabile dirlo anche solo un paio di mesi fa, che Ungheria e Polonia sarebbero stati d'accordo su cosa fare con l'Ucraina. Come sapete, la Polonia è considerato l'alleato a est più importante degli Stati Uniti in questo momento. Il 90% delle armi che arrivano in Ucraina passano dalla Polonia. In questo momento il suo primo ministro è in pole position per essere nominato, dopo Stoltenberg, alla segreteria della NATO. Invece l'Ungheria ha la posizione esattamente contraria, cioè l'Ungheria è considerato il paese europeo più vicino a Mosca. Il problema qua nasce dal fatto che entrambi sono nel mercato unico. Nel mercato unico le regole vengono stabilite da Bruxelles, per cui cosa entra e che tassi paga quando entra un bene nel mercato unico lo decide Bruxelles. L'anno scorso, a luglio, per permettere al grano, ma a tutti i cereali, alle derrate alimentari in genere che vengono prodotte in Ucraina, di arrivare sui porti del nord Europa, Bruxelles ha detto: togliamo i dazi, togliamo qualsiasi tipo di pagamento doganale, tutto quanto può entrare e transitare per arrivare ai porti. Ovviamente il capitalismo ci insegna che quando tu fai entrare un bene, poi il bene non va dove tu l'hai destinato, ma il bene va dove c'è qualcuno pronto a sfruttarne il prezzo di mercato. Quindi una volta che il grano entrava in Polonia o in Ungheria o in Slovacchia, il grano non andava direttamente per l'esportazione, per arrivare in Africa, dove c'è storicamente, tradizionalmente, il consumo del grano ucraino, ma arrivava sui mercati locali. Il grano ucraino costa di meno del grano che viene prodotto in Polonia o in Europa, e in più non paga i dazi. Solitamente questi dazi sono queste tariffe doganali che permettono all'Europa di bilanciare la concorrenza esterna e la concorrenza interna all'Unione Europea. Quindi cosa ha fatto la Polonia? Negli ultimi 4-5 mesi ha subito delle grossissime proteste da parte degli agricoltori, non solo la Polonia, parliamo della Polonia perché è il paese più grande, perché ha 40 milioni di abitanti e perché è quello che fondamentalmente ha portato a testa questo movimento. Gli agricoltori hanno fatto moltissime proteste, si è arrivati alle dimissioni del ministro dell'agricoltura polacco dicendo: io non sono capace di fare niente. Questa è una questione che va gestita da Bruxelles, va gestita da qualcun altro, ma io non sono capace di fare niente. Il governo di risposta alle dimissioni del ministro ha detto: va bene, allora ne imponiamo un blocco. Il grano non può più entrare in nessun, il grano, l'olio di semi, il mais non può più entrare nel mercato unico. Bruxelles si è incazzata, come potete immaginare, perché Bruxelles dice: voi come vi permettete di sindacare una regola europea? Non avete assolutamente capacità di sindacare sulle regole europee, per cui pagherete una sanzione per questo. Come sapete, la Polonia ha già diverse procedure di infrazione con l'Unione Europea. Quindi la negoziazione è stata velocissima, anche se lunga, perché è durata alcune settimane. È stato detto che bisogna trovare una soluzione per cui il grano possa comunque transitare all'interno dell'Unione Europea per essere poi esportato senza continuare a pagare i dazi. Fino a qua sono arrivati a una soluzione, ci hanno detto: sigilliamo i container, e i container che passano attraverso il mercato unico non possono essere scaricati. Il problema evidentemente è che la soluzione è molto miope, cioè noi stiamo parlando di una cosa che è il grano dell'anno scorso, perché il grano di quest'anno inizierà a essere tradiato tra 8-9 settimane e si andrà avanti fino ad agosto. In più c'è l'accordo con la Russia. Allora, Ucraina e Russia non hanno mai firmato lo stesso accordo, però con la mediazione di Turchia, e Nazioni Unite, c'è un accordo firmato, separato, in cui si dice una parte del grano che viene prodotto in Ucraina può uscire dai porti del Mar Nero, che è l'uscita tradizionale per quel tipo di bene. Questo, la quantità di grano che può uscire dai porti del Mar Nero è stata calcolata attorno ai 100 milioni di tonnellate, che sono tantissimi, sono un numero enorme per il grano. Queste tonnellate però non sono né la totalità del grano che viene prodotto, né si può sapere quante saranno rispetto alla produzione che ci sarà quest'anno, perché ovviamente la produzione di quest'anno, tra la guerra, l'incapacità di fertilizzare, l'incapacità di raccogliere, la tanta gente che è andata a combattere, non si sa esattamente quanto sarà. L'accordo tra Ucraina e Russia scade il 18 di maggio, per cui tra due settimane. Mosca ha già detto: noi l'accordo non lo rifacciamo. Perché? Perché l'accordo tra Ucraina e Russia presuppone che alcune sanzioni vengano tolte, le sanzioni economiche che Unione Europea e Stati Uniti hanno imposto alla Russia, alcune sanzioni vengano tolte. La sanzione principale è: anche la Russia può esportare fertilizzanti e derrate alimentari. Quello che chiede Mosca adesso è in più, e dice: non solo vogliamo quello, ma vogliamo che facciate rientrare la nostra banca dell'agricoltura nel sistema SWIFT. Il sistema SWIFT è il sistema statunitense per i bonifici più importante, dove viaggiano più soldi nel mondo. In più, la Russia chiede che uno dei magnati russi, uno di questi oligarchi che si occupa appunto di fertilizzanti, non venga più colpito dalle sanzioni a personam in questo caso. Ovviamente, come potete immaginare, Nazioni Unite e Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di togliere queste due sanzioni, soprattutto quello SWIFT è fondamentale per riuscire a colpire Mosca. Però c'è la problematica è che quei 100 milioni di grano, tonnellate di grano che verranno prodotte quest'anno e che teoricamente dovrebbero uscire dal Mar Nero, usciranno automaticamente nel mercato unico, cioè verranno portate attraverso i treni nei 4-5 paesi confinanti. Allora, noi abbiamo 4 paesi che hanno firmato questo accordo con Bruxelles, che dicono sì, il grano, le derrate alimentari possono passare. C'è un quinto, che è la Romania, che ha detto: io in questo momento non me la sento di dire che blocchiamo, però vogliamo che ci sia una soluzione. Però la problematica è che, se mai dovesse essere che non c'è più uscita del grano dal Mar Nero, la problematica vera è che questo grano arriverà poi nei paesi dietro, a cascata, per cui se non sarà la Polonia arriverà in Germania e poi dalla Germania dappertutto. Per cui abbiamo questo gioco molto interessante in cui chi è d'accordo con le posizioni di Kiev, per esempio la Polonia, è assolutamente contrario a lasciare entrare Kiev nel sistema del mercato unico. Ed è una contraddizione in termini enorme, soprattutto perché fa il gioco di tutti quelli che in questo momento cercano di minare il lavoro che è stato fatto da 30 o 40 anni a questa parte per la creazione del mercato unico. Ed è una questione totalmente politica che si è posta nel momento stesso in cui c'è stata una decisione unilaterale da alcuni paesi. Ma questa decisione può cambiare nell'arco di 3-4 mesi e diventare una decisione politica di Bruxelles.
Certo, e si pongono quindi anche sul lungo periodo, sulla prospettiva rispetto a un eventuale prossimo futuro ingresso dell'Ucraina dell'Unione Europea, insomma delle nubi all'orizzonte di un certo tipo su cui sicuramente i paesi dell'est non starebbero a guardare, anche perché se domani appunto l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea, per come sono strutturati, insomma, la politica agricola comune attualmente, che prevede, diciamo, una ripartizione dei fondi europei a seconda un po' delle superfici agricole di ciascun paese, un ingresso dell'Ucraina, granaio d'Europa e non solo, insomma, drenerebbe gran parte di quei fondi agricoli comuni che per il momento sono soprattutto suddivisi nell'est Europa.
Una cosa sui soldi, secondo me è importante dirla, così si capisce un po' l'impatto di questo discorso. Noi abbiamo ogni anno, la Commissione Europea ogni anno 400 e qualcosa milioni da destinare per le crisi. Per cui un raccolto rovinato da un'ondata di calore, un incendio. Solitamente questi soldi vengono spesi dopo il periodo estivo, perché è lì il momento dei grandi danni raccolti. Dopo il periodo estivo, all'inizio dell'inverno, dell'autunno si fa il calcolo di cosa bisogna destinare. Quest'anno, per questo problema del raccolto dell'anno scorso ucraino, L'Unione Europea ha già destinato 100 milioni, per cui il 25% di questi soldi per la gestione di questa crisi, per compensare i coltivatori polacchi, ungheresi e slovacchi. Il problema ovviamente è che se partiamo già con un deficit di questo tipo, noi arriveremo a settembre che non avremo più i soldi per fare le cose. E il movimento di protesta che può nascere coinvolgerà sempre di più, perché noi siamo abituati a pensare in Italia come i soldi dell'Unione Europea per le questioni agricole sono le quote latte. Sono molto di più, perché in Italia le produzioni sono molto piccole, sono tutte quante nominate e difese. Però se voi immaginate la capacità produttiva di paesi con estensioni enormi, noi stiamo parlando dell'Ucraina, ha un'estensione che vale quasi due volte la Germania. Per cui potete capire la capacità di produzione di un paese così grande che cos'è rispetto a tutti noi in Europa. E se questa capacità di produzione dovesse spostarsi e smettessimo di parlare del grano e iniziassimo a parlare per dirti della colza o degli oli di colza, noi in Italia non lo utilizziamo, ma l'olio di colza in tutto il centro Europa è molto utilizzato. La fluttuazione l'anno scorso del mercato energetico ha fatto sì che il prezzo della colza sia alzato tantissimo. Questa cosa potrebbe subire un'ulteriore svalutazione nel momento stesso in cui entrasse l'olio di colza senza i dazi. Insomma, ci sono diversi punti da analizzare. Il grande vulnus della questione è che noi abbiamo la richiesta di entrare in Unione Europea da parte dell'Ucraina e dall'altra parte la richiesta dell'Ucraina di entrare all'interno della NATO. Per cui questo ingresso nei due pilastri che fondano l'Occidente in questo momento, per quello che ci viene raccontato, probabilmente andranno a cozzare, perché c'è una volontà politica di creare un sistema di difesa comunitario, c'è una volontà politica di non allargare il mercato comune se questo pone a rischio le basi dell'economia europea.
Molto interessante, insomma, foriero di sicure ulteriori contraddizioni nei prossimi tempi.
Certo, interessante, un po' collegandomi a quello che dicevi prima, il fatto quasi paradossale di come le ripercussioni sociali di questa guerra per il momento a livello di proteste, a livello di mobilitazioni per un motivo o per l'altro che c'entrano con il conflitto in corso in Ucraina, non siano partiti da quei paesi che sulla carta, secondo le statistiche, in cui la popolazione è più contraria all'invio di armi o comunque un impegno diretto nel conflitto bellico in corso, ma sia appunto partiti da l'Est Europa, che sulla carta insomma è un po' l'alleato di ferro degli Stati Uniti in questa campagna contro la Russia. Tu citavi la protesta degli agricoltori che i polacchi, che come giustamente evidenziavi hanno fatto dimettere insomma un ministro, per cui una protesta di cui da noi si è parlato veramente poco, che però evidentemente ha assunto delle caratteristiche molto forti. L'altra cosa che premevo sottolineare, poi appunto non so se tu hai più informazioni di noi a riguardo, sicuramente anche il ciclo di proteste che si è concluso un paio di settimane fa, che hanno avuto come epicentro invece la Repubblica Ceca.
No, ma allora le proteste in questo momento in tutto l'est sono state condivise. Ci sono stati dei posti come in Polonia dove si è arrivata qualcosa e degli altri posti dove la capacità del governo di negoziare con le parti sociali è molto alta, per cui si arriva a una soluzione immediata. C'è un bellissimo ragionamento che fa uno storico inglese che si chiama Garton Ash, che dice che noi guardiamo sempre all'est con questo all'est Europa con questa specie di orientalismo. La realtà è che la nostra premier potrebbe stare benissimo in Ungheria e la Le Pen potrebbe benissimo stare in Polonia. Le idee che muovono quella parte d'Europa non sono così distanti dalle idee che purtroppo muovono anche la nostra parte, per cui l'idea di avere delle proteste che vanno più lontano o tengono di più ad est è soltanto perché noi in questo momento non ci rendiamo conto che quello che succede da noi non ha protesta. E questo ve lo spiego con l'esempio tedesco, che secondo me è evidente. In Germania in questo momento esiste un movimento pacifista, chiamatelo come volete, però che è seriamente contro le armi, ed esiste una forza durissima contro il cancelliere Scholz che cerca di limitare il suo impatto nella guerra in Ucraina. Dall'altra parte esiste una spinta che conosciamo tutti, che è quella della NATO, che sta dicendo invece noi abbiamo bisogno di dei leader che arrivino a fare le cose che noi vogliamo. In questo scontro tra quello che vuole la società civile e quello che vuole il blocco atlantico, in alcuni paesi si vede ed è evidente, come in Polonia, perché la questione economica passa davanti alla questione della difesa. In altri paesi non si vede perché la questione economica tuttora non ci ha toccato. Cioè, a me spiace dirlo così, però in Italia la questione economica della guerra ha toccato in maniera molto molto relativa rispetto a quello che vivono i paesi vicini. Qua a Berlino l'anno scorso, in questo periodo dell'anno, arrivavano 30.000 persone al giorno alla stazione centrale, erano 30.000 ucraini al giorno. Per cui capite che la reazione a quello che avviene, questo lo dico a Berlino, però immaginatevi che se arrivavano qua 30.000, a Varsavia il numero è per 10. La reazione avviene semplicemente perché è più vicino o più lontano dal teatro della guerra. Scusatemi, e questo è assolutamente una questione politica. Cioè, esiste un'idea di difesa, di mandiamo le armi, produciamo le armi, ed esiste una questione economica. Quando questi due punti vengono a toccare, e vengono a toccare dove ci sono i confini con l'Ucraina, nasce un problema di questione sociale. E l'Ungheria è l'esempio classico del fatto di dire: noi questi problemi di ordine sociale non li vogliamo. Orban ha rivinto le elezioni con una maggioranza che nessuno ci credeva l'anno scorso ad aprile, nonostante la guerra, perché ha detto: noi il gas russo non lo togliamo, perché per noi è fondamentale mantenere un benessere sociale che dipende dall'importazione a basso prezzo del gas russo.
Certo, in parte anche per il caso polacco, questo si spiega, fondamentalmente Polonia che va alle elezioni il prossimo autunno, il partito al governo, insomma Diritto e Giustizia, ha nelle campagne e negli agricoltori una sua fortissima base sociale, quindi doveva assolutamente dare una risposta alla sua base sociale per non essere scavalcato anche qui dai malumori anche spesso a destra dello stesso partito, che anche nella questione dei profughi ucraini insomma vedono delle criticità, ecco. Ti chiediamo magari solo in conclusione, così a mo' di previsione in base un po' alle tue letture, dal fronte invece russo, come potrà sbloccarsi ormai questa situazione appunto del passaggio delle navi che trasportano cereali e altri beni alimentari attraverso il Mar Nero, dopo le dichiarazioni appunto delle ultime settimane. Ricordiamo che al netto di tutto e in maniera indiretta, come ricordavi anche tu, questo accordo sul passaggio delle navi è l'unica forma di accordo, seppur indiretto, che c'è stato dall'inizio della guerra, anche qui mediato dalle Nazioni Unite, dalla Turchia. Come potrà sbloccarsi la situazione così, con la palla di cristallo?
Sicuramente, guarda, l'unica cosa che siamo sicuri è che gli Stati Uniti non riammettono nessuna banca nello SWIFT. Questo. Mi sento di dirlo con una, per cui se questa è una condizione dirimente per Mosca, ma non penso che sia quello. Il problema evidentemente è chi farà la negoziazione in questo momento. Cioè, noi stiamo aspettando questa famosa controffensiva di cui ormai parliamo da 7-8 mesi, che dovrebbe cambiare le sorti del campo di battaglia. Per cui da un certo punto di vista è logico che a Mosca dicono: finché non vediamo cosa succede non firmiamo niente. L'anno scorso l'accordo è arrivato prima della controffensiva, per cui quest'anno non faranno di nuovo l'errore. E poi c'è in più il problema vero, che il partner che ha scelto Putin per fare questa negoziazione è Erdogan. Erdogan in questo momento, come sapete, va a elezioni, eppure lui per la prima volta dopo 21 anni rischia di perdere il potere. Per cui sarà molto interessante sapere chi sceglieranno per negoziare, se fanno negoziare di nuovo lui o se aspettano di sapere, se non c'è lui, chi faranno negoziare. E io in questo momento dubito che ci sia una capacità di rinnovare l'accordo per il 18 di maggio. Però il 18 di maggio è una data fittizia, perché comunque, certo, come vi dicevo prima, quando inizia la traviatura, poi lì si parla di portiamo fuori. Secondo me avranno ancora un paio di mesi e si vedrà il campo di battaglia quanto. Cioè, la linea del fronte non si sposta da 4 mesi, si sposta di qualche isolato. Per cui finché non si capisce come si sposta il fronte, non ci saranno dei negoziati di nessun tipo. No, non dal punto di vista politico, non dal punto di vista militare. Poi posso sbagliarmi e spero di sbagliarmi, però
no, questa è la cosa, direi che è chiaro. Va bene, ringraziamo Cosimo Caridi per questa corrispondenza che ci ha aiutato un po' a inquadrare questa vicenda del grano ucraino, da un lato europeo e dall'altro russo. Direi a presto risentirci con ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul tema assolutamente centrale.
Ciao,
direi.
Grazie.
Ciao, grazie mille. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Feels like there's no escape. On this prison island, a political block, an angry childish rock. And I'm no captain, I'm infantry, disposable and brave, along with the rest. And in our heads we hear three lions roar. The crowd starts to peak, edge of your seat, louder and louder, coming home and coming up. And I'm sweating, I'm anxious, I'm finished. So you default to a story about the war. Yeah, you're Churchillian, if you posh and mumble, different stock, mate. Sweaty scales on an oily canvas, stuck inside this northern scam, full of fucking gin bars, drunk on offshore superstars. And they've got us blaming each other, pointless rage and apathy. Yet we've never cared before. Mother's ruin, nothing doing, kebab box by the bed, in shit Britain. Nodding dogs, accepting mutes, desperate for the romance of a claggy pub floor. The piss-ridden glamour of the sweeping dregs, crouched in the box like it's 1994. Everything's on tick, so claim your prize. Boozed up, dumbed down, living in clown town. There's a newfound spring in your goose step, all stiff upper lip, half-assed threat. And you're getting all raggy on the internet. So calm down, let's go for a ride. There's a glove box full of best ofs. So tuck right in, my friend. Oh, Wet Dreams of the Empire, Volume 1, you say? Okay, press play. Sleep tight, merry men, sleep tight. Don't let the austerity bite. In shit Britain. Shit Britain. Shit Britain. Shit Britain. I understand, I'm the snake, I'm the scum, the unpatriotic one, faithless, feckless, all bark, no bite, a deserter from the blue passported birthright. I'm the shit, I'm bringing this country down, not to be trusted, a belligerent clown. I'm the enemy of the people, I'm fucking evil, and I get it, I get it, I get it, I know. Rule Britannia on the radio, Union Jacks line the streets, the red arrows screaming past as the homeless pile up. But where is my cry? Where's my puffed out chest? Why don't I feel like all the rest? Why don't I bleed red, white and blue? I'm no bulldog, but you're no Lord fucking Nelson too. You're a pawn, just like me. You're a mess, just like me. You're a shit, just like me. And you're a Brit, just like me. In shit Britain. Shit Britain. Shit Britain. Shit Britain. You get what you deserve.
Bene, sempre alla, sintonizzati sulla fine della storia, ci avviamo verso la conclusione della puntata di quest'oggi, dopo questa serie di interessanti, speriamo, approfondimenti. Lo facciamo presentandovi una nuova puntata della nostra rubrica storica che fa capolina saltuariamente, ma non troppo, sulle nostre libere frequenze. Il perno originario, appunti, sul respiro delle rovine, che torna quest'oggi con una puntata incentrata questa volta sulla Francia, dopo aver visto la ricostruito la tormentata formazione dell'entità tedesca nel cuore dell'Europa. Ci si sposta questa volta sulla Francia. Ne approfittiamo nel frattempo per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre il martedì, sulle libere frequenze di Blackout, dalle 15 alle 16:30. Un saluto da Simone.
Uno da Gabrio.
E uno da Maurizio.
Il perno originario. Appunti sul respiro delle rovine.
storia del mondo è storia di lotte di potenze marinare contro potenze di terra e di potenze di terra contro potenze marinare. Così scriveva Carl Schmitt, controverso giurista tedesco prima riverito, poi messo ai margini dal regime nazionalsocialista, in un libercolo del 1942. Land und Meer, ovvero terra e mare. L'autore vi cita, tra vari riferimenti teorici, lo studio dell'ammiraglio francese Raoul Castex, La mer contre la terre, il mare contro la terra, risalente al periodo fra le due guerre mondiali. Ma l'opposizione fondamentale fra potenze terrestri e potenze marittime cominciò ad essere teorizzata già alla fine del XIX secolo da un certo Alfred Mahan, un americano, professore di storia all'Accademia Militare di West Point. Secondo Mahan, il primo scontro moderno a rientrare in questa opposizione si svolse fra l'Inghilterra da un lato, potenza marittima per eccellenza, e la Francia dall'altro, in una serie di guerre che scandiscono il periodo che va dal 1660 agli anni 80 del secolo successivo. L'ultima di queste guerre, la guerra navale franco-britannica del 1778-1783, fu in realtà una ramificazione della guerra di indipendenza americana, cominciata nel 1775, con i francesi schierati dalla parte delle 13 colonie refrattarie al dominio della corona britannica. L'episodio più noto di quella guerra fu la battaglia di Yorktown, nella baia di Chesapeake, in Virginia, battaglia orchestrata per i francesi dal generale Lafayette. È in ricordo di quel decisivo sostegno all'indipendenza americana che il tardivo intervento degli Stati Uniti nella guerra mondiale del 14-18 vedrà nascere il motto Lafayette, nous voilà. Navale del 1778-1783, la Francia sembrava infine aver ottenuto la sua tanto agognata vittoria sull'Inghilterra ed aver abbandonato lo statuto di potenza terrestre in favore di quello di potenza marittima, suggellato dal consolidamento dei suoi possedimenti coloniali. Ma lo sforzo militare francese per ottenere quella vittoria, e ad una distanza così grande dall'esagono, era costato carissimo. Ne seguì una crisi politica e delle finanze pubbliche che sboccò nel giro di qualche anno nella grande rivoluzione del 1789. Non senza ironia, la svolta della rivoluzione borghese rinvia con forza la Francia al suo statuto di potenza terrestre. La coalizione delle monarchie europee contro la neonata Repubblica Francese spingerà al centro della scena un giovane capitano dell'esercito nato in Corsica, tale Napoleone Bonaparte, che non si limiterà a fare della Francia un impero, ma sconvolgerà l'arte militare, rivoluzionando la guerra di manovra e inaugurando quella che Clausewitz chiamerà la forma assoluta di guerra, la cosiddetta guerra totale. Napoleone riteneva senz'altro che l'instaurazione dell'impero e la sequenza impressionante di successi militari a cui solo Waterloo pone fine non si dovessero a null'altro che al suo genio personale. La leggenda vuole che in occasione della ratifica del Trattato di Campo Formio, che la Francia impone ai rappresentanti del Sacro Romano Impero nel 1797, egli abbia esclamato: «Io rompo le regole del gioco come rompo questa tazza». In realtà Napoleone, pur innovando, si riallaccia alla tradizione della Francia potenza terrestre, messa in secondo piano nel periodo delle guerre anglo-francesi che succede alla pace di Vestfalia. Proviamo dunque a tracciare la genealogia di questa tradizione, che nasce prima della guerra dei Trent'anni e si consolida nel suo farsi. Europeo, la Francia è senza dubbio il paese in cui prima la monarchia, poi l'assolutismo propriamente detto, si instaurano più precocemente e con maggiore successo. Questo non significa che il percorso sia stato semplice o lineare. Al contrario, la monarchia francese si forma e si consolida in maniera caotica attraverso gli scontri che vedono i regnanti di Francia opporsi sia alle altre casate e potenze europee, sia alle forze centrifughe interne di varia natura, siano esse correnti religiose o strati della nobiltà. Possiamo distinguere almeno due grandi periodi storici. Il primo è quello della costituzione di un perimetro geografico di pertinenza francese chiaramente definito, che vede i regnanti di Francia opporsi al Regno d'Inghilterra e ai suoi possedimenti territoriali sul continente. È questo il periodo della cosiddetta Guerra dei Cent'anni, termine postumo con cui viene designato un secolo abbondante di conflitti catastrofici dal 1337 al 1453 e di figure caratteristiche del romanzo nazionale francese come quella di Giovanna d'Arco, la santa condottiera bruciata sul rogo a 19 anni per aver voluto liberare la Francia dall'occupazione inglese. Il secondo periodo è quello della prima omogeneizzazione interna di questo perimetro, che vede i regnanti di Francia opporsi internamente al protestantesimo ed esternamente al Sacro Romano Impero, in particolare agli Asburgo. La politica interna del Regno di Francia nei confronti del protestantesimo è, salvo poche fasi di maggiore permissivismo, fortemente repressiva, essendo volta ad impedire una frammentazione del regno su basi confessionali, analoga a quella in corso nel Sacro Romano Impero. Essa culminerà col massacro degli Ugonotti, cioè dei protestanti francofoni, del 23 agosto del 1572. Questo episodio non metterà la parola fine alla storia della riforma protestante in Francia, ma ne farà un fenomeno in gran parte interno al cattolicesimo. Nasce così la vicina del giansenismo francese, sorta di protestantesimo travestito e inconfessabile, diffuso in particolare presso la cosiddetta nobiltà di toga, quella che ricopre cariche pubbliche relativamente periferiche rispetto al cuore dello Stato, dove l'influenza dei gesuiti è preponderante. Come abbiamo già visto nelle puntate precedenti, la politica estera è invece orientata a sfruttare le tendenze centrifughe all'interno del Sacro Romano Impero, anche a costo di incoraggiare o stringere alleanze con entità politiche adepte della riforma protestante, come il Regno di Danimarca o quello di Svezia. Sotto il regno di Enrico IV, che si conclude nel 1610, e all'alba di quello del suo successore Luigi XIII, l'esercito permanente del regno è già una realtà da almeno un secolo e mezzo, ma il grosso delle forze militari mobilitate nel corso dei conflitti di più ampia portata resta costituito da truppe mercenarie, sia straniere, principalmente svizzere e tedesche, che autoctone, reclutate dai nobili di spada, con l'autorizzazione del re. Luigi XIII e i suoi primi ministri successivi, il cardinale Richelieu, proveniente dall'ordine cistercense, e Mazarino, di obbedienza benedettina, introducono una rottura ben più netta con il ricorso tipicamente medievale a forze mercenarie. Il principio dell'esercito regolare reclutato su base nazionale mostrerà nel corso della guerra dei Trent'anni la sua superiorità su quello del mercenariato. Ma questa prima fase di accelerazione verso la costituzione di un moderno esercito terrestre verrà provvisoriamente interrotta dagli anni della Fronda del 1648-1653, una serie di conflitti sia internobiliari che popolari che fanno seguito alla morte di Luigi XIII. Michel Letellier e suo figlio François, segretari di Stato alla guerra, riprenderanno il filo del discorso, rafforzando l'autorità del monarca e del ministero della guerra sulle truppe, chiarificando la catena di comando, ponendo fine alla compravendita dei gradi militari, regolamentando le carriere, uniformando l'abbigliamento e l'equipaggiamento, generalizzando infine la vita in caserma ed evitando così l'obbligo per le popolazioni di dare alloggio alle truppe con tutte le violenze e i disordini che ne conseguivano. Le truppe vengono altresì sottoposte all'addestramento e all'esercizio regolare per migliorare le prestazioni in combattimento, mentre l'intendenza viene affidata ad un'amministrazione civile. I calibri dell'artiglieria da campagna vengono standardizzati e ridotti a 4 tipi a seconda delle dimensioni della palla da cannone. 4 arsenali per le munizioni vengono istituiti a Parigi, a Sedan, a Metz e a Grenoble. E infine una scuola d'artiglieria viene fondata a Douai nel 1679. Altra figura significativa del periodo, Sébastien Le Plestre, marchese di Vauban, ingegnere, architetto militare, urbanista e filosofo anticipatore dei lumi, prima al servizio della Fronda, poi del re Sole Luigi XIV, dota il regno della cosiddetta cintura di ferro, ovvero una cintura di cittadelle fortificate, volta a fare della Francia un précaré inattaccabile. Gli sforzi volti a fare della Francia una potenza marittima sono storicamente quasi simultanei, ma abbiamo visto che condurranno la monarchia in acque sempre più torbide, da cui non uscirà indenne. Ogni qualvolta le potenze centrali d'Europa continentale tentano di trasformarsi in potenze marittime, sembrano destinate all'implosione o a cocenti sconfitte. Così per la Francia pre-rivoluzionaria, così molto più tardi per la Germania guglielmina. Ciò nonostante, i lineamenti dello stato militare fiscale erano ormai stati tracciati, e non solo per la Francia, ma per l'insieme del sistema di stati europeo, che continueremo a esplorare nel prossimo episodio de Il Perno originario.